Oppure non in età, quello è Roberto.
Quindi siete stati bravissimi e il ringraziamento è ulteriore, perché immagino che azzardo che tutti noi avremo anche piacere di essere alla manifestazione di oggi, in cui si fa vedere che Verona è qualcos'altro del nostro amato sindaco e dei suoi camerati. Però insomma ci sono, perfetto. Per cui i grazie duplici e triplici, perché anche oggi è una bellissima giornata, quindi essere qua chiusi a parlare di storie è una... Qui sono molto felice. Sono anche molto felice che in una tre giorni veronese in cui sostanzialmente si sostiene che le donne sono degli imbecilli, abbiamo anche come ospiti due storiche molto brave e molto famose. E che dimostrano che insomma, si può tirare, fare la pasta, fare i bambini, ma anche però fare dell'altro. E a ulteriore onta di questi illustri che occupano la nostra città e che se ne andranno domani, anche storiche militari, che è una cosa tipicamente maschile, so che lo storico militare per loro è un po' una limitazione perché sono occupate anche di tante altre cose, però nella fattispecie parliamo qui oggi di guerra. E se ricordate, perché sono stati due incontri molto belli e emozionanti, sia la professoressa Garossi che la professoressa Giusti sono state nostre ospiti separate. La professoressa Garossi col suo bellissimo libro sulla tragedia di Cefalonia, e Maria Teresa Giusti con il libro sulla ritirata di Russia, che è anche quello un must, come bisogna dire oggi. Elena Garossi ha insegnato storia contemporanea in diverse università, anche alla Scuola di Pubblica Amministrazione di Roma, e numerosi titoli, naturalmente Una nazione allo sbando, Togliatti e Stalin con Vittorio Zalaschi, Operazione Sunrise della resa tedesca in Italia con Bradley Smith, Una guerra a parte, che è quella di cui parleremo oggi, scritto con Maria Teresa Giusti, e Cefalonia, resistenza e cidio mito, che è appunto quello che ha presentato da noi. E Maria Teresa Giusti, che insegna all'Università Gabriele D'Annunzio a Chieti, è anche lei al suo attivo parecchi titoli di storia contemporanea di ambito appunto riferito alla Seconda Guerra Mondiale, quello sui prigionieri italiani in Russia, questo sulla guerra a parte appunto, e quello della campagna di Russia 41-43. L'argomento è particolarmente affascinante e interessante perché, come sapete, questa è una delle pagine meno conosciute della nostra storia relativa al quinquennio tragico 40-45. Perché è una parte poco conosciuta? Una parte poco conosciuta perché di una guerra come quella sfortunata fatta dalla parte sbagliata e con il regime sbagliato, che è una serie di fronti che lasciano, almeno come momento di memoria forte, il valore e il coraggio dei nostri soldati. Per cui si può parlare del disastro africano, ma commuovendosi per i paracadutisti della Folgore che mettono le granate sotto gli Sherman inglesi, con la resistenza o la conquista di Tobruk, tanti episodi insomma di valore dei nostri soldati. Non parliamo poi della ritirata di Russia, dove il fatto di aver invaso una nazione, di essere insieme a un esercito come quello nazista, come truppe che vogliono imporre il nuovo ordine nazifascista appunto in Unione Sovietica, è oscurato nel coperto, nel sentire comune, dalla gloria dei nostri soldati nella ritirata delle divisioni alpine. Poi per Verona quella è una pagina particolarmente sentita e forte, vista la quantità di veronesi che erano lì a combattere nella Tridentina soprattutto. Ecco, per cui quelle sono pagine dove la forza, il pathos delle vicende militari ha in qualche modo rimorchiato la memoria al di fuori della tragedia, della guerra sbagliata, della guerra persa, della guerra fatta appunto al fianco dei nazisti. Questo non vale per i Balcani, perché nei Balcani mancano appunto le pagine di guerra gloriosa, mancano episodi o situazioni che possano appunto coprire tutta la parte sbagliata con il valore, cosa che ad esempio vale anche per la campagna di Grecia, ad esempio, anche se anche quella non è particolarmente viva nella memoria a torto, perché anche lì ci sono delle pagine molto forti, molto drammatiche, molto toccanti anche appunto dei nostri soldati impegnati in quella impresa tragica. Ecco, i Balcani cosa sono? Sono occupazione, sono una delle situazioni nelle quali più di frequenti i soldati italiani si sono trovati a operare in azioni di controguerriglia, di repressione, a fare quello che possiamo dire in termini molto sintetici è il lavoro sporco che può capitare a un militare, che non è combattere soltanto di battaglia, cosa già di per sé abbastanza orrenda e terribile, ma è quello appunto di reprimere moti di resistenza, partigianato, fare rappresaglie, è, diciamo, forse la pagina della seconda guerra mondiale in cui vediamo più all'opera gli italiani come forza di occupazione. Li vediamo come forza di occupazione, che questo va registrato, contro chi, o meglio in che area? In un'area dove abitata da popolazioni che la nostra tradizione letteraria, storica, culturale del confine orientale vedeva come popolazioni, diciamo, sintetizziamo il concetto nella categoria dell'inferiorità. Perché se i due irredentismi, uno era quello che aveva a che fare con un'etnia che si considerava dall'alto in basso, parlo dell'irredentismo a nord verso i tedeschi, e quindi il rapporto con i tedeschi è sempre stato improntato a reagire a questo tipo di posizioni, la spinta verso Oriente e l'ingresso in un'area, come dire, geopolitica popolata da stirpi, da etnie che tradizionalmente erano viste come i cosiddetti popoli senza storia, e quindi guardate dall'alto in basso, questo da una lunga tradizione di, come dire, di tettonica zolle culturale che c'era sul confine orientale a Trieste, in quei luoghi, ha determinato ulteriormente un problema delle complessità e una tendenza a esprimersi in negativo degli italiani verso queste popolazioni, che concorre abbastanza a smontare il mito dell'italiano brava gente, per cui le pagine anche di crimini di guerra o di situazioni nelle quali l'esercito italiano ha fatto quello che, come dicevo prima, è il lavoro sporco che spesso capita di fare in guerra, in questa cosa dei Balcani sono state più presenti che altrove, e questo ha comportato una cancellazione di memoria. Io ho un ricordo di un vecchio ufficiale di alpini, che era dell'Associazione Alpini di Verona, ma parlo di 40 anni fa, che quando ero andato a prendere la tessera per regalarla a mio papà, che era un anarchico, era un ufficiale di alpini, quindi non mi fregava niente di essere socio dell'anno, l'avevo scritto io, e conversando con questo ufficiale si parlava, gli ho chiesto, ma la Russia, per non fa, io sono stato, io ero in Jugoslavia, una guerra che non ricorda nessuno, se si sapesse che cosa abbiamo passato, cosa abbiamo subito anche noi. Ecco, mi aveva colpito molto questa testimonianza, perché per me ragazzino la memoria della seconda guerra mondiale era ritirata di Russia, campagna d'Africa, campagna di Russia, campagna di Grecia, ma i Balcani non c'erano nel sentire comune, invece ci sono, e come, perché questo libro che è stato pubblicato e che è stato il prodotto di uno sforzo di ricerca che è veramente straordinario, un libro bellissimo che fra l'altro sapete che io fra le mie varie attività presidenziali sono quello di venditore, trovate qua nella sua neonata edizione economica a un prezzo che costa di più la settimana enigmistica, per cui vi invito veramente a impossessarvi di questo tomo, appunto, in versione economica. Ecco, è così ricco il materiale che ne è uscito questo libro bellissimo, ricchissimo di informazioni, e che apre appunto uno squarcio molto interessante su che cosa? Sulle truppe italiane come strumento di occupazione, di dominazione, di instaurazione di un nuovo ordine, che mai come in quelle terre dei Balcani si vide, come dire, messo in atto per un periodo così vasto e sottoposto a pressioni così grandi quali sono quelle appunto delle vicende della seconda guerra mondiale. Vicende complesse, come sapete, per cui il libro si occupa sia degli italiani occupanti che degli italiani anche dopo l'8 settembre, anche qui sono pagine molto affascinanti, perché l'esercito italiano, naturalmente dopo la botta e lo sbandamento dell'8 settembre, cospicui nuclei dell'esercito lasciati a se stessi entrano nella resistenza jugoslava, che come sapete è una delle pagine più complicate di storia che possono esistere, un tutti contro tutti diabolico, monarchici, comunisti, divisioni etniche, militari, truppe, reparti che combattevano su due fronti contemporaneamente contro i tedeschi ma contro i comunisti e viceversa, cetnici, non cetnici, dobromanzi e così via. Il libro attraversa queste vicende con grande chiarezza, con grande come dire, lucidità, fino ad arrivare anche al dopoguerra, appunto alle difficili e complesse vicende della memoria di questi fatti, e appunto anche alle vicende di rimozioni o invece azioni giudiziarie contro tutto il corpus della gerarchia militare italiana, che sul settore dei Balcani si verrà particolarmente coinvolto in questioni come processi per crimini di guerra e così via. Io, col permesso del congresso della famiglia, passo la parola a queste due donne storiche, che forse si scoprirà che sono degli uomini in realtà, perché sono come avrebbero fatto a scrivere questo libro, è un mistero, e lascio a loro la gestione della prima che parla la professoressa Agarossi, e loro si spartiranno questa cosa, le salutiamo con un applauso, grazie.
Siamo noi che ringraziamo, perché ci fa sempre molto piacere venire da queste parti, devo dire, abbiamo acquisito due veramente due cari amici, Stefano Biguzzi e Roberto Bonente, da quando siamo venuti la prima volta abbiamo mantenuto i rapporti e quindi è un piacere. Certo la giornata non è proprio quella migliore, ci scusiamo, ma Maria Teresa arrivava alle 3:30 e per arrivare fino a qui c'è stato un po' di difficoltà, ma comunque siamo arrivati e ringraziamo anche ovviamente gli istituti che confluiscono in questa sede. Mi fa molto piacere perché conosco l'ambiente, conosco la passione con cui le persone che vengono ascoltano quello che abbiamo da dire. Dunque, Stefano ha raccontato abbastanza, insomma, l'essenza del libro, che è nato dopo, proprio quando io stavo scrivendo la terza edizione di Una Nazione Uno Sbando, che è sull'armistizio, e mi si è aperto, appunto nella preparazione, già nella seconda, veramente si è aperto questo mondo dopo le conseguenze del disastro in cui, del modo in cui era stato dichiarato l'armistizio, la pace separata dell'Italia, e le conseguenze soprattutto nei Balcani. E lì ho scoperto sia le conseguenze sia l'assenza totale di studi seri su quel periodo, quindi ho chiesto a Maria Teresa di darmi una mano per poter sviluppare, appunto, capire che cosa era successo ai nostri soldati che da oppressori e occupanti erano diventati perseguitati e nemici, ovviamente alleati dai tedeschi da un giorno all'altro e avevano scambiato le parti, diciamo. E su questo c'era veramente pochissimo, e quello che c'era era anche, abbiamo scoperto lavorandoci, che molto spesso la retorica non corrispondeva a quello, appunto al dramma, alla tragedia di cui appunto Stefano ci stava parlando, accennando prima. E tanto appunto a conferma di quello che diceva questo signore che ha incontrato, c'è una frase di un intervistato che mi ha colpito, che abbiamo riportato nel libro, che quando si dice va bene, ma lui ha detto molto, lui era stato sia in Russia che nei Balcani, e dice ma non, meglio la Russia che i Balcani, cioè ecco, noi abbiamo l'idea cosa terribile sia stata la ritirata in Russia, ma per lui che l'aveva visto tutte e due, appunto, tra l'altro alcuni di loro erano in guerra da 3 anni, e quindi avere avuto questa esperienza terribile l'aveva segnato molto di più della ritirata. Questo, ecco, la situazione, e per questo mi sembrava importante scrivere, capire meglio che cosa era successo dopo l'armistizio, perché sulla prima parte qualche cosa credevamo che ci fosse già, poi ci siamo resi conto che non potevamo parlare del dopo senza capire chi era prima, anche perché in realtà sono le stesse persone, noi abbiamo due mondi diversi, sembra che prima c'era il tutto il cattivo, insomma la guerra dell'occupazione italiana appunto è stata una delle più terribili, e poi c'è il buono, cioè e invece non è così, sono le stesse persone molto spesso che prima sono gli oppressori che incendiano villaggi, perché appunto la guerra la guerra nei Balcani non è stata una guerra ovviamente normale, era una guerra contro delle resistenze, quindi contro dei partigiani, e quindi era una guerra senza quartiere, una guerra totale, una guerra in cui le persone potevano, appunto, gli agguati erano molto frequenti e le reazioni erano altrettanto violente e terribili. E quindi stiamo parlando di una, gli italiani hanno fatto quasi quanto i tedeschi, qui si potrebbe discutere perché alcuni dicono che hanno fatto come i tedeschi, in realtà gli ordini erano praticamente gli stessi, diciamo l'attuazione in alcuni casi era stata minore, però comunque incendi di villaggi, deportazioni, uccisioni persone che sono state anche morte di disnutrizione, e sono, insomma, non siamo colpevoli di tutto questo in quel periodo. Ecco, dunque, noi ci siamo un po' divise per fare un discorso, io mi porto un discorso un po' complessivo che in parte è stato già fatto da Stefano, e parlerei anche un attimo appunto del punto di svolta dell'armistizio che divide questi due periodi, e poi incomincerei la parte appunto, noi abbiamo in questo libro trattato le vicende dalla Grecia, Jugoslavia e Albania. Ecco, io comincio con la Grecia e poi Maria Teresa parlerà soprattutto della Jugoslavia, dove veramente c'è stato il caso più importante di vicinanza, di un accordo di collaborazione con i partigiani jugoslavi quella forse abbastanza famosa, l'unico episodio famoso della divisione Garibaldi. E Albania, che è un caso ancora, appunto sono tre casi molto diversi, perché Albania ovviamente era stata occupata prima, e quindi era insomma, e anche la resistenza che si è anche sviluppata lì, e si è sviluppata più lentamente e meno, diciamo, meno traumaticamente. E poi la questione della la Grecia, che insomma è la cosa forse più nota, nel senso che della resistenza successiva non si sa quasi niente veramente della resistenza precedente e degli eccidi che noi abbiamo fatto, il famoso Domenico, che è una cosa terribile dell'occupazione italiana. Gli italiani si erano divisi con i tedeschi, forse adesso ne parliamo un po' meglio, la zona di occupazione, e poi invece nella seconda parte, ecco, noi sappiamo qualche cosa, sapevamo adesso, forse se negli ultimi 20 anni la storiografia è andata, negli ultimi 10 anni la storiografia è abbastanza andata avanti, però ecco, l'unico episodio di cui si sapeva qualcosa era la questione dell'eccidio di Cefalonia. Ecco, in realtà tutta la storiografia su questo periodo è una storiografia fatta a pezzi, di cose che si sono un po' studiate, ma non si è studiato l'insieme, cioè chi sono queste persone, chi erano i soldati che sono andati in guerra, erano appunto ovviamente erano di tutte le classi sociali, e quanto erano fascistizzati, cioè queste domande spesso non sono state mai fatte, e un po' c'è stata proprio questa generalizzazione di considerare il periodo 1940-1943 come la guerra fascista, e poi considerare il periodo 43-45 come invece risorgere dell'antifascismo. Non si sa bene da dove, perché appunto sono sempre, come dicevo prima, sono sempre spesso le stesse persone che da fascisti poi sono diventati antifascisti un po' per esperienza, altri invece non lo sono diventati per niente. Questo è anche un caso, forse uno degli elementi importanti del nostro libro, cercare di non vedere tutto bianco e nero. Ecco, c'è tanto grigio nella nostra storia, e ci sono, appunto, come diceva Stefano, anche atti di eroismo che nell'ambito di una guerra fascista, e poi ci sono ovviamente anche tanto, diciamo, violenza indiscriminata nella seconda parte. E questo, ecco, noi abbiamo tentato proprio di ricomporre questa storia spezzettata e vedere e cercare di capire le ragioni di cosa è successo, insomma, e di quanto e cercare, per esempio, le motivazioni di certe scelte delle stesse persone che appunto prima erano fasciste e poi lo sono diventate antifasciste. Tipico, no, non perché fosse fascista prima, ma per esempio il libro di Natta è un libro molto importante, perché Natta era in una isola, Rodi mi sembra, e racconta quanto sia stato difficile capire e diciamo maturare una coscienza politica per molti, perché che è maturata attraverso l'opposizione alla Germania. Ma l'opposizione alla Germania che appunto per alcuni, soprattutto per gli inni, hanno avuto un diretto confronto con i tedeschi, diciamo con l'oppressione e con la persecuzione tedesca, e per altri invece gli altri hanno continuato ad essere fascisti, e anche appunto, quindi anche noi studiamo per esempio Manifesta parlerà anche degli IMI, perché sugli IMI per esempio ormai c'è una letteratura sterminata, letteratura che è iniziata nell'85, mi ricordo un convegno a cui sono andata, così stando in America avevo visto tantissimo materiale sui prigionieri italiani negli Stati Uniti, e appunto, quindi mi hanno invitato per un saggio che avevo fatto a un convegno, e lì nessuno sapeva niente, i poveri inni erano stati praticamente totalmente dimenticati. E mi ricordo ancora di Stella, che era una delle persone che hanno incominciato a raccontare la loro storia, che a questo convegno era molto emozionato, perché era un modo per dire: ma c'eravamo anche noi abbiamo fatto una resistenza, e nessuno, che appunto questo lo racconterà Maria Teresa. Allora, invece dicevo appunto, nel nostro libro si vede che ci sono da una parte più collaborazionisti di quanto si potesse pensare, cioè noi, le cifre, stiamo parlando dell'armistizio, ricominciamo, l'armistizio è il punto di svolta di questa vicenda, è una storia ancora, nonostante io ci abbia lavorato per 20 anni, devo dire che ancora è poco chiaro come, perché, adesso appunto questo è un punto su cui vorrei fermarmi, perché sia stato, sia deciso una volta, o è inevitabile, una pace separata, un ritiro dell'Italia dalla guerra. Stiamo parlando insomma che l'8 settembre arriva dopo 45 giorni dal 25 dalla caduta di Mussolini, e dopo altri 10 giorni in più dallo sbarco in Sicilia, insomma, quindi l'Italia era occupata in quel momento, e quindi la necessità insomma di rompere l'alleanza e di uscire dall'Italia era una necessità inevitabile. Però nello stesso tempo il modo in cui è stato fatto è per molti incomprensibile, nel senso che perché non sono stati avvertiti, cioè sono stati avvertiti i comandi italiani, e in Italia, ma soprattutto questo ha conseguenze importantissime per i Balcani, cioè mentre in Italia ancora c'è stato il tutti a casa per alcuni, cioè la possibilità di avere amici, scappare dai tedeschi, rifugiarsi, anche se poi la maggior parte sono stati prigionieri dai tedeschi inviati in Germania, però insomma in Italia è stato possibile per alcuni sfuggire alla prigionia. Nel caso dei Balcani non era possibile ovviamente tornare a casa, alcuni ci sono anche riusciti attraverso il mare, però non era pensabile. Ecco perché il governo Badoglio ha deciso di non avvertire. Ecco, la risposta che si è stata data è che aveva paura dei tedeschi. sia una risposta assurda, no? E allora qual è la ragione? La cosa strana è che la storiografia non se l'ha mai posta questa domanda, che a me sembra cruciale. Ecco, la ragione, a mio parere, è che avevano pensato di rimanere neutrali. Cioè, ma come rimanere neutrali? Cioè, l'idea era, ed è per questo che è l'unico modo per spiegare questo, perché non solamente non hanno avvertito prima, ma soprattutto il famoso proclama di Badoglio, che dice dell'8 settembre, che va di fretta alla radio dopo che l'armistizio è stato già annunciato da Eisenhower alla stessa radio, e dice che non si deve reagire, solo che le cose non me le ricordo mai, l'espressione giusta, ma che reagiranno da qualunque parte provengano, sì, no? Da attacchi da qualunque parte provengano. Quindi, cioè, noi ci arrendiamo, però siamo tranquilli, questo è, quindi il concetto è non si possono attaccare i tedeschi, salvo se non si è attaccati da loro. Capite che questo vuol dire invitare i comandanti a non fare niente e quindi ad arrendersi. Quindi praticamente con questa frase ha impedito alle persone che volevano reagire, volevano attaccare, tanto è vero, per esempio a Roma c'è stata questa immediata reazione appunto di granatieri di Sardegna, di granatieri di Botterello, che hanno detto questi ci stanno attaccando, noi reagiamo, e sono pure, appunto, è stata una reazione che è durata due giorni e fino a poi è finita poi con la resa di Roma. Però ecco, questo è anche indicativo del fatto che dei militari, se organizzati, se con ordini precisi, avrebbero reagito. Ecco, quindi ritornando al perché, appunto, a me sembrava questa l'unica spiegazione. Per caso, come capita, ecco, l'unico documento che citerei in tutta questa nostra chiacchierata è un documento che mi ha fatto saltare. Eravamo insieme a Londra, dove appunto vedendo le intercettazioni degli alleati facevano le intercettazioni dei tedeschi, delle conversazioni, delle relazioni dei tedeschi, e quindi ci sono questi documenti aperti pochi anni fa, in cui leggendo questa conversazione di Badoglio con un certo Wustenberg, di cui si sa solo che probabilmente era un, l'ho cercato ma non sono mai riuscita a sapere molto di più, un tedesco che fosse era vicino al Vaticano, probabilmente fosse anche un prete, e il primo settembre 1943, quando ormai la resa d'Italia era stata decisa, Badoglio aveva dato finalmente l'assenso a Castellano di firmare l'armistizio, che sarebbe stato firmato dopo due giorni, sostenne dunque di avere informazioni precise di un piano tedesco di occupare l'Italia e creare un governo fascista, e quindi lui sapeva già, quindi non si può dire che non sapeva che i tedeschi, sapeva, era ovvio che i tedeschi avrebbero occupato l'Italia, era ovvio, diciamo, era stato ovvio anche Mussolini quando la Sicilia, gli italiani in Sicilia non si sono difesi secondo Hitler abbastanza, e Mussolini risponde a Hitler: ma voi volete usare l'Italia come salvaguardia e baluardo contro la Germania? Quindi era chiarissimo, no, fin da allora. Allora Badoglio dice questa frase: gli italiani non avrebbero sparato contro i tedeschi né d'altra parte sugli angloamericani, tutto dipendeva da chi prendeva l'iniziativa. Pensate, a me è sembrato questa frase una rivelazione, cioè vuol dire che gli italiani non volevano, cioè Badoglio non voleva che ci fosse una reazione tedesca, quindi Ma d'altra parte non voleva nemmeno appunto decidere di tornare indietro, ovviamente l'armistizio era già stato fatto, quindi tutto dipendeva da chi arrivava a Roma. Sostanzialmente appunto la casa Badoglio, il governo eccetera, pensava semplicemente al fatto che ci sarebbe stato uno sbarco in forze, questa era l'idea sbagliata che avevano a Salerno, e che quindi sarebbero arrivati subito a Roma e quindi i tedeschi si sarebbero ritirati. Che non è una cosa così balzana, perché in realtà questo era il piano che Hitler aveva già deciso, perché pensava che se gli alleati arrivavano dopo lo sbarco in Sicilia, che era stato un barco fortissimo, con grandi forze, lo stesso forze sarebbero state arrivate nel resto d'Italia. Ecco, quindi da qui io volevo fermarmi, che non c'entra tanto con i Balcani, ma c'entra per le conseguenze, cioè voi vi rendete conto che quindi Badoglio e il re decidono volutamente di abbandonare, se stiamo parlando di 650.000 uomini e 35 divisioni nei Balcani, quindi una grande parte dell'esercito italiano, perché potevano vestirli, avrebbero potuto, Ambrosio tra l'altro a metà agosto aveva chiesto di avvertirli in qualche modo, gli stessi comandanti nei Balcani, rendendosi conto che ormai la guerra era persa, avevano chiesto di poter avere degli rapporti di collegamenti con gli angloamericani. Ecco, tutto questo è stato vietato, e quindi la tragedia dell'Italia, quella dell'occupazione successiva, appunto di 2 anni di terribili sofferenze dei militari sia negli stessi Balcani che poi nelle prigioni e nei campi di internamento tedeschi nei paesi occupati, e tutto questo è stato in qualche modo accettato dal governo di Badoglio. Quando noi parliamo di responsabilità, io penso che fosse una colpa dell'Italia è stata quella di non aver processato Badoglio stesso, che ha continuato a vivere tranquillamente nella sua casa e morire quando non solo lui, però diciamo che Badoglio è tanto vero che appunto questo si rese conto allora molto, molto bene. Se pensate che Croce, che era monarchico, rifiutò, disse che il re doveva abdicare, insomma, le gravi colpe dei nostri dirigenti sono state fortissime. Ecco, che al momento quindi dell'armistizio nei Balcani, come in tutto il resto d'Italia, c'è questa scelta che i tedeschi impongono, perché sia in Grecia che in Jugoslavia, mentre la Albania era quasi tutta occupata dall'Italia, in Grecia e Jugoslavia la Germania era presente in zona di occupazione, perché bisogna ricordare che la nostra guerra, che era iniziata come cosiddetta guerra parallela con l'occupazione della Grecia, l'idea era che la Germania si occupava del resto d'Europa, noi avremmo avuto una sfera di influenza in Jugoslavia e in Grecia, naturalmente questo grande progetto si ruppe subito, perché la guerra in Grecia si mostrò appunto una guerra anche troppo difficile anche per gli italiani, che quindi i tedeschi vennero in aiuto agli italiani per poter occupare, e quindi sia la Grecia che la Jugoslavia, dove c'era stato un colpo di Stato. Quindi praticamente da allora questi due alleati hanno governato, occupato e represso insieme il momento di resistenza. Il momento di resistenza che è stato in tutti e due paesi, Jugoslavia in Grecia anche un movimento, una guerra civile, molto pesante, soprattutto quella in Jugoslavia, dove Tito è riuscito a praticamente a creare un momento sempre più forte anche con la violenza rispetto all'altro movimento, che era quello dei cetnici guidati di Mihailovic, che era invece la forza di opposizione di appoggio, di sostegno del re in esilio. Ecco, questo è lo stesso avviene anche in Grecia, quindi l'Italia si trova a dover gestire una situazione con forze inadeguate con una sempre maggiore difficoltà proprio di controllo del territorio, perché nel 1943 praticamente, appunto, come dicevamo, gli stessi comandanti si rendono conto che non era più possibile, insomma, lasciano praticamente molto del territorio jugoslavo e anche quello greco al controllo del partigiani. Ecco, quando dopo l'8 settembre, parlavo all'inizio, c'è questo cambiamento, questa svolta che gli alleati di ieri diventano i nemici di oggi, e la scelta che i tedeschi impongono agli italiani è quella di o andare dalla loro parte oppure accettare di arrendersi. E la terza scelta ovviamente è quella di combatterli. Ecco, questa terza, diciamo che sia quelli che collaborano, che decidono di collaborare l'italiano, sia quelli che combattono contro i tedeschi, sono due forze abbastanza importanti che invece sono state totalmente ignorate dalla storiografia. Noi parliamo di resistenza, di collaborazionismo, si parlava prima del 2% delle persone che decidono di collaborare con i tedeschi, in realtà è in tutti questi paesi, diciamo, la percentuale che noi abbiamo questa qualcosa sono intorno al 20%. Dovete anche pensare che dovunque la milizia fascista passa dalla parte dei tedeschi, e che quindi è una forza di cui poi i tedeschi non sanno che cosa farsene, tra l'altro, perché la loro rifiuto degli italiani, il loro disprezzo per gli italiani, che vengono chiamati subito traditori e così verranno anche trattati molto male, e questo ne parlerà Maria Teresa durante il loro internamento, perché appunto per loro sono un popolo che non esiste più, e quindi insomma la reazione anche immediata, perché la propaganda riesce veramente a entrare totalmente nell'animo anche dei soldati, dei comandanti, e questo c'è anche una differenza con i comandanti italiani, che possono essere considerati colpevoli molto spesso per non aver preso l'iniziativa, a volte per viltà aver anche deciso di collaborare, a volte dando poi aiuti invece sia ai partigiani, dando le armi ai partigiani, ma poi appoggiando, insomma, rendendosi ai tedeschi, e quindi a volte anche addirittura lasciando le loro truppe, cioè il caso della Bergamo, in cui il generale, dopo aver dato delle armi ai partigiani, arriva dall'assalto delle navi che possono portare via una parte della divisione, e lui prende e se ne va. I tedeschi arrivano dopo pochi giorni e la prima cosa che fanno è di prendere i 49 ufficiali e spararli. E quindi ecco il caso di Pecuzzi, che è questo generale, che poi è stato anche lì, nessuno ha mai poi processato. Ecco, e poi c'è invece, come dicevo, quindi c'è un collaborazionismo, e poi c'è invece anche la, reazione, noi parliamo di reazione, insomma conosciamo la storia della divisione di Acefalonia, della divisione Acqui, ma e questo fosse è già noto, forse ne ho già parlato qui, quindi inutile parlarne, in realtà c'è molto, ecco, poi naturalmente ci saranno quelle domande, quando volete possiamo approfondire qualunque di questi argomenti che abbiamo trattato, ma poi però ci sono anche altri casi di che vengono, in cui c'è una reazione, nello stesso isole greche c'è Co, in cui appunto c'è una lunga scontro e che finisce anche lì con un'uccisione di 100 militari ufficiali italiani, ufficiali soldati, quindi c'è Co che anche c'è una reazione. Ecco, c'è il caso, diciamo, che è molto strano, nel senso anche lì ci sono le persone che vogliono, reagiscono, e poi c'è una parte invece, parte anche della milizia, che collabora con i tedeschi, e quindi c'è una specie di scontro tra all'interno degli italiani, collaborano per rastrellare nell'isola i militari che cercavano di fuggire, di nascondersi. Ecco, quindi come capite è una situazione molto, diciamo, molto variegata, molto differenziata, non si può fare una storia prendendo grandi pezzi, no? È una storia che ogni divisione ha la sua storia, e non solo, all'interno della divisione a volte c'è qualcuno che si arrende e altri che cercano invece di andare con i partigiani. Il caso in particolare della Grecia, qui finisco, c'è la divisione Pinerolo, in cui siccome quella divisione era praticamente all'interno della Grecia, vicino al Pindo, c'era il problema di come erano praticamente bloccati, e quindi decidono, il generale Infante decide di andare con i partigiani. E per un mese, attraverso anche una mediazione degli inglesi, per un mese c'è questa collaborazione, ma in realtà i partigiani jugoslavi, memori anche di quello che è stato fatto loro, insomma, delle atrocità subite, delle persecuzioni, in realtà non accetta questa collaborazione, quella collaborazione che viene fatta semplicemente per prendere le armi degli italiani. Dopo un mese, con un colpo di mano, gli italiani vengono disarmati e messi praticamente lasciati liberi, naturalmente liberi per modo di dire, ma alcuni poi finiscono in campi di internamento, e questi campi sono la Grecia era un paese dove che non aveva nessuna possibilità anche di sopravvivenza per persone completamente sole e isolate, senza vestire, inadatto, eccetera. Quindi in quel caso in particolare ci sono casi anche di morti per denutrizione che noi abbiamo visto attraverso, insomma, documentazioni, testimonianze di persone che erano vicino. Quindi sono storie appunto agghiaccianti a volte, perché in questi casi in particolare, per esempio, le missioni inglesi si rendono conto di questa tragedia e chiedono di aiutano dando delle monete, praticamente una specie di salario mensile ai greci perché li possono sostenere, ma questa in realtà spesso queste cose non bastano, e ecco, e quindi questo è fino alla fine, praticamente fino alla fine della guerra, e ancora gli inglesi considerano ancora loro gli italiani comunque dei nemici, e quindi si rifiutano a volte anche di prendere gli italiani che arrivano alle coste e riportarli in patria o riportarli a me. E quindi ci sono anche testimonianze spaventose di persone che non riescono appunto non riescono a passare, avendo, pur essendo, vedendo le navi che vanno via. Ci sono anche una recente testimonianza, appunto, di uno che finalmente con l'accordo dei militari, dei marinai italiani, in una nave italiana che però era controllata, cioè aveva veramente guidata, comandata dagli inglesi, questi si inseriscono, si mettono, si nascondono nella stiva, poi gli inglesi li scoprono e lì c'erano sia italiani che militari italiani che donne greche che volevano tornare, erano mogli, compagne, insomma, degli italiani. E questi, insomma, c'è in mezzo al mare uno scontro, un tentativo praticamente di rimandarli indietro, poi alla fine la storia finisce che gli italiani sentono Brindisi, insomma, vengono accettati, vengono riportati in Italia, e le greche invece vengono riportate in Grecia. Cioè fino alla fine c'è una durezza da parte anche inglese, giustificata ovviamente, perché appunto noi dobbiamo dire che, avendo fatto una guerra in quel modo e contro abbiamo bombardato Londra, dobbiamo ricordarci, quindi non, tutto purtroppo è colpa nostra, insomma, in questo senso, no? Però detto questo, il singolo individuo che ha dovuto subire queste vicende, ecco, deve almeno essere ricordato, come diceva Stefano all'inizio. Quello quindi importante, almeno proviamo a ricostruire la nostra storia, che è una storia appunto però nel suo insieme, nella sua difficoltà, dico anche cercare di capire perché siamo stati fascisti prima, e forse è perché anche non riusciamo a fare i conti con il nostro passato, e poi abbiamo le manifestazioni. Va bene, grazie.
Salve, voce, perché volevo leggervi questo brano. Devo ringraziare anch'io, ho molto piacere torno a Verona in questa sede, quindi ringrazio l'Istituto Veronese per la storia dell'esistenza della contemporanea e l'Ampia per l'invito, ci ha modo di parlare di questo libro che è uscito appunto nell'edizione economica per il Mulino, sul quale abbiamo lavorato 8 anni, dove abbiamo vinto appunto Elena in questa bellissima ricerca. Io sono allieva di Elena Garossi, quando lei insegnava all'Università dell'Aquila io studiavo lì, e quindi sono sua allieva, ho imparato da lei tutto, ho imparato il metodo anche della ricerca. Essere precisi e avere anche l'interesse, il gusto, la curiosità, no? Per le cose.
È stato bellissimo allievo.
Grazie. Grazie. Dunque, allora, Elena vi ha dato un quadro della situazione, che avete capito, infatti da qui sono uscite più di 600 pagine, complessa, molto difficile, che noi abbiamo diviso in aree geografiche, partendo appunto, come sapete, dall'occupazione, come già detto, dell'Albania, che era già un protettorato italiano dal 26 e che è stata annessa con un'operazione abbastanza semplice nel 39, furono mandati poco più di 20.000 uomini, perché in realtà non ci fu una resistenza consistente, essendo il paese un paese ancora disorganizzato, nella zona settentrionale c'erano ancora tribù guidate da capi, da bei, e quindi lì è stato facile fare questa occupazione. Diverso il discorso della Grecia, come già sapete, con l'occupazione del 40, allorché la guerra da parallela è diventata una guerra subalterna, in quanto la Grecia pure è diventata un condominio, cioè di divisione tra anche la Germania, invece sarebbe stato un obiettivo solo italiano. Quindi la guerra della Jugoslavia, che si svolse in una sola settimana nel 41, comportò anche qui la divisione della Jugoslavia in due zone di influenza, il controllo tedesco verso est con la Serbia e la Bosnia orientale, e gli italiani invece avevano alcuni territori annessi ed altri occupati. Quindi gli italiani controllavano dalla Slovenia lungo tutta la costa adriatica fino ad arrivare in Montenegro, e la regina Elena era appunto montenegrina, e per cui ovviamente si aveva una certa attenzione per il Montenegro e poi fino alla Bosnia occidentale. E come ha detto già Giancarlo Elena, qui la situazione fu chiaramente complessa da subito, perché l'occupazione tedesca, italiana, in parte anche bulgara, praticamente precipitò il paese in una spirale di violenza che portò appunto a atti criminali da parte di tutti gli attori di questa scena, di questo teatro, perché come giustamente ha detto Elena c'era una presenza di varie etnie, in particolare in Jugoslavia, e la conformità o geografia della ex Jugoslavia, che all'epoca si chiamava Regno dei Serbi, degli Sloveni e dei Croati, aveva dei confini molto porosi e quindi si penetrava facilmente da una parte all'altra e quindi facilmente si lottava. Ora, come già è stato detto, subito nasce una guerra di resistenza. Io mi vorrei soffermare brevemente sulla Jugoslavia, sul caso del post-armistizio e poi sulla vicenda degli inni, cioè dei prigionieri nei Balcani, molto velocemente non vi voglio annoiare. Il primo caso è l'Albania. Anche in Albania subito, però come ha detto in maniera un po' più disorganizzata, si costruiscono delle forze di resistenza, e badare bene, qua ha un ruolo fondamentale l'Unione Sovietica, nel momento in cui l'Unione Sovietica viene attaccata il 22 giugno del 1941 dalla Germania. Perché fino a quel momento il patto Molotov-Ribbentrop le vedeva alleate, e quindi l'Unione Sovietica, quando viene attaccata la Jugoslavia, non si muove, non fa niente, perché c'è l'alleato tedesco che è suo alleato almeno fino a giugno. Anche se qui in discorso a parte l'abbiamo fatto l'altra volta sugli avvisaglie che arrivavano a Stalin sull'imminente attacco, e questo lo mettiamo da parte. Quindi in Albania ci sono due forze di resistenza, che è una forza nazionalista che si chiama il Vali Kombetar e una forza comunista, che poi vedrà la guida di Enver Hoxha, che sarà il primo presidente comunista del nuovo Stato albanese, Repubblica Popolare Albania, come diventerà Repubblica la Jugoslavia. In Grecia abbiamo le forze delle DES e delle LAS. Le DES erano nazionalisti e le LAS erano forze comuniste, che poi saranno appoggiate anche dagli inglesi con le varie tipico, ricordiamo, le varie missioni che gli inglesi manderanno numerose continuamente sia in Jugoslavia per appoggiare Tito, vedremo come si evolve questo appoggio, anche e soprattutto in Grecia. La Jugoslavia ha un suo, come vi dicevo già, come abbiamo capito, ci sono diversi, come poi si è evidenziato, diversi stati, diverse etnie e forti contrapposizioni, per cui sin dall'inizio la guerra di resistenza è piuttosto una guerra per il futuro della Jugoslavia, cioè le forze di resistenza combattono già pensando a chi dovrà governare in Jugoslavia. Quindi si pone il ritorno di Pavle di Karađorđević oppure no, cioè deve ritornare la monarchia come avrebbe voluto Cerci oppure no. Ovviamente i partigiani non lo vogliono, però la prima forza di resistenza che nasce in Jugoslavia sono i cetnici, parola che deriva da ceta, che in slavo significa gruppo, guidati da vari capi. Non è che ci fosse, c'era, sì, Dragan Mihajlović è quello che emerge, ma c'erano diversi capi, alcuni erano anche dei pope, che portano avanti il discorso anche monarchico, quindi non erano contrari a un ritorno della dinastia dei Karađorđević. Dall'altra parte abbiamo i partigiani titini. Tito ritorna in Jugoslavia fino al 1936 e riesce a ricostituire un partito comunista unificato dei vari partiti comunisti e incomincia questa azione, prima con un nucleo di partigiani ristretto, che poi si allargherà tantissimo, anche con la coercizione, come diceva Elena, l'arruolamento spesso era forzato. E questo discorso della lotta e della resistenza ci aiuta poi a capire anche l'atteggiamento che avranno i partigiani come ha già detto Elena, nei confronti degli italiani in Grecia, ma anche nei confronti dei garibaldini, cioè di quelli che combatterono, come vi dirò, nella divisione italiana partigiana garibaldi. Allora, inizialmente tutti appoggiavano Mikhailovic, era logico, perché Mikhailovic garantiva lo status quo in quella zona e quindi Churchill voleva che venisse appoggiato Mikhailovic. Solo che attraverso alcuni ufficiali delle missioni del SOE, in particolare Fitzroy McLean, poi sarebbe stato Dickin e Fitzroy McLean, molto influenti e probabilmente abbiamo visto di tendenze comuniste, si riferisce a Churchill che i Churchill ci sono dei collaborazionisti. In realtà questo discorso molto complesso, venivano usati i cecchinici dagli italiani, venivano armati in diverse situazioni, qua dobbiamo considerare molti territori, quanto fosse presente la componente partigiana, quanto fosse presente quella nazionalista serba. Tuttavia ci sono testimonianze, noi abbiamo visto anche il caso di Gian Greco, un generale che poi afferma nella sua relazione appunto che gli italiani li armavano per mandarli contro i partigiani, quindi si servivano di questi soldati, questi combattenti per mandarli contro i partigiani, quindi alimentando questa situazione di guerra civile interna. Quindi da una parte abbiamo questa situazione che porta Mikhailovic a fare una scelta strategica, i cecchinici a fare una scelta strategica. Loro adducevano la motivazione di non voler fare azioni aggressive contro gli occupanti per evitare le rappresaglie. Questa era la loro giustificazione di fronte all'accusa di collaborazionismo, quindi di trovare un'altra via. Invece i titini erano più espliciti, chiaramente attivi, e quindi si riferiva a Churchill che in realtà quelli che facevano più danno, come dirà questo Churchill, poi vi racconto un aneddoto che nel libro, ai tedeschi erano i partigiani. Quindi lo stesso tema, cioè il rapporto all'interno di questi dei movimenti di resistenza in questi territori, verrà portato da Churchill alla conferenza di Teheran. Non solo queste informazioni arrivavano a Churchill, ma arrivavano anche a Stalin. E chi le riferiva? E le riferiva Gheorghi Dimitrov, il capo dell'Internazionale Comunista, il primo segretario, che vi ricordo che fu sciolta poi nel 43 maggio per motivi strategici. Però che era attiva, e quindi Dimitrov sentiva lo stesso Tito, che ovviamente parlava bene del suo movimento e dei suoi partigiani. Effettivamente i partigiani facevano azioni decise. A questo punto, sia l'Unione Sovietica, sia viste le accuse gravi che si facevano contro i cecchi, spostano gli aiuti da Mikhailovic, che verrà adesso, prima era osannato come liberatore, era investito di questo ruolo di far rinascere la Jugoslavia, di liberare eccetera, poi invece verrà ricoperto da una serie di ingiurie e di invettive anche dallo stesso Churchill, abbiamo visto, perché accusato di collaborazionismo. Anche quando, vediamo se lo ritrovo, abbiamo una cosa seria, se è questa, non è questa, ma adesso vi voglio dire quella frase che ecco, Churchill e McLean. Quando Fitzroy McLean, che risentì anche lui di Dickin sarà poi uno storico, che arriva la montagna più alta, sì. E poi McLean risentirà anche di queste simpatie che Dickin aveva per i partigiani, e allora a un certo punto, valutando la situazione, dicendo vabbè, aiutiamo i partigiani, perché fanno più danno. A questo punto McLean fece notare a Churchill in un incontro che se l'avessero aiutato avrebbe vinto Tito e la Jugoslavia sarebbe diventata comunista. Allora Churchill risponde, questa è famosa, questa, intende prendere dimora in Jugoslavia dopo la guerra? Mi domandò, si riferisce McLean. No signore, rispose io, nemmeno io, disse. Stando così le cose, meno io e lei ci preoccupiamo della forma di governo che adotteranno i jugoslavi, meglio sarà per tutti. La decisione spetta a loro. Quello che ci interessa è quale dei due gruppi sta creando danni maggiori ai tedeschi, e quindi ci appoggiano. Poi se ne pentirà una fase successiva, però in quel momento bisognava appoggiare appunto i partigiani, e così fu, e quindi si ingrandisce il movimento partigiano. Ora, in questo caos, abbiamo consultato tantissimo materiale nel Museo National Archives, Archivio Ultima, presso l'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito a Roma, c'era una documentazione che dopo l'avevamo vista è stata segretata, adesso è stata riaperta, è il faldone H8 Crimini di guerra, dove sono elencate tutte le accuse da parte delle commissioni che si crearono sin dal 1944 contro gli italiani, con l'udizia di particolari sui crimini commessi dagli italiani. E lì si ha l'idea di quanto fosse crudele quella guerra, una cosa inimmaginabile. Ha ragione quando è uscita questo reduce che dice meglio la Russia, con tutto quello che la Russia significava, cioè un paese freddissimo, condizioni climatiche avverse, però la guerra porta a porta in Jugoslavia fu terribile. Ecco come si comportavano gli italiani. Vi leggo un pezzetto di quello che dice questo mi sento un boia. Questo è un capitano della divisione cacciatori delle Alpi. Mi sento un boia, a furia di vedere barbari incattivisco, qua siamo in Jugoslavia, non ho pietà nemmeno io adesso, comincio a restare impassibile dinanzi alla rovina. Penso che io sono qui per colpa loro, cioè dei partigiani, dei jugoslavi. Io che non amo la guerra, che non ho nulla da guadagnare dalla guerra, che non ne avrò beneficio e di cui ricordo sarà per me un reumatismo. Non mi sembra di lavorare qui per la grandezza della patria. Mi sembra meschina l'idea che quattro ribelli possano influire nel destino della mia terra e che io, contribuendo ad eliminarli, salvi la situazione del domani. Quindi, anche un sconforto, far cadere appunto le responsabilità, rivestare le responsabilità sui ribelli, sulla situazione, quando invece noi eravamo degli invasori. Perciò gli italiani non seppero in definitiva gestire questa guerra interna e non seppero reagire se non utilizzando altra violenza. Per l'esempio fondamentale è quella della circolare 3C che fu emanata poco prima dell'armistizio, perché abbiamo una versione del febbraio, febbraio 42, dicembre 43, emanata da Mario Roatta, che era il comandante della seconda armata in Slovenia, che dice qui il criterio non deve essere dente per dente, ma occhio per dente, quindi punire di più di fronte ad azioni. Qui c'è un altro che dice ferma due ragazze con una carrozzina e che si scoprono nelle carrozzine? Una divisa dell'esercito serbo, un grosso pacco di medicinali, due rivoltelle e due moschetti, e le due donne, con l'aria più naturale di questo mondo, volevano farmi credere di aver avuto le armi da uno sconosciuto. Naturalmente erano state fucilate, quindi questa era la forza che toccava a chi collaborava con i partigiani. Questo ci serve a capire, appunto, come dicevo prima, poi l'atteggiamento che hanno i partigiani, malgrado quella che Elena appunto ricordava fosse stata una celebrazione anche della Garibaldi, ma non fu tutto oro, appunto, quello che luccicava, perché ci furono dei difetti in questa alleanza di cui parlerò. Quindi, come già detto Elena, si trattò di scegliere il giorno, quello l'8 settembre, in cui tutti furono attendisti, la maggior parte dei generali italiani non reagirono, c'è il caso di Mondino, comandante di corpo d'armata, che non fece niente, aspettava che la situazione si evolvesse da sé, e in alcuni casi, come è stato il caso di Cefalonia, dove in sostanza hanno deciso due capitani, cioè due capitani hanno mosso l'azione, anche per la Garibaldi, sì, mentre Gandini cercava di trattare, per la divisione Garibaldi c'è un caso molto, molto simile, cioè a decidere se allearsi o no con i partigiani fu il capitano Mario Riva, solo vi racconto come accade. Allora, molto nelle scelte di cui si parlava, difese dalla presenza più o meno massiccia dei partigiani nella zona in cui erano stanziate le truppe che dovevano decidere. La stanchezza della guerra fu un elemento non secondario, forse anche in grado principale. per la presenza dei partigiani, pensate che il Montenegro era pieno di partigiani, e la Bosnia, perché Tito aveva vari headquarters, vari stati maggiori, e ce li aveva nelle zone più impervie ovviamente, e il Montenegro si prestava come la Bosnia. E quindi le truppe che erano in Montenegro furono ovviamente condizionate dalla presenza dell'esercito titino. Gli altri fattori furono poi i sentimenti filofascisti, filonazisti di alcuni, per esempio il comandante Ferroni in Albania dell'aeronautica, che guidò il suo corrispettivo NIAM, si chiamava così, su un volo aereo gli fece vedere tutte le postazioni italiane. Quindi noi avevamo più di 111.000 uomini in Albania, in diverse divisioni, contro 1.000 tedeschi abbiamo ceduto l'Albania ai tedeschi. Perché ci furono appunto tutte queste circostanze. Poi c'erano dei sentimenti antifascisti di alcuni, non sempre condivisi nella stessa divisione, come diceva Elena. Quando la divisione alpina taurinense, che era in Montenegro, dovette decidere, guidata dal generale Vivalda, dovette decidere quale posizione prendere, il battaglione Intra si rifiutò, cioè il comandante disse di unirsi ai partigiani e questi si rifiutarono dicendo: ma come facciamo a combattere con quelli con cui ci siamo scannati fino al giorno prima? Che aveva anche ragione questo ufficiale poi che faceva l'osservazione al suo generale. Quindi tutti questi fattori, quando devo andare, questi fattori portarono a delle scelte. Quelli che fecero una scelta subito chiara furono le camicie nere, che il giorno dopo l'armistizio 94.000 camicie nere fascisti altoatesini si aderirono alla richiesta che fecero i tedeschi di continuare la lotta accanto all'alleato. Quindi subito furono recuperati, così definiti all'alleanza. A questi 94.000, che coerentemente seguivano questa idea, anche se immaginiamo che l'8 settembre non era ancora deciso chi avrebbe vinto la guerra, e quindi forse qualcuno sperava anche eventualmente una vittoria nazista, non si sa. Comunque queste persone aderirono all'alleanza, continuarono l'alleanza, e a loro si unirono nel corso del periodo che va da settembre 43 a febbraio del 44 altri 103.000 italiani, che non erano più fascisti, ma erano quelli che erano finiti prigionieri dei nazisti e che non ce la facevano più, o erano sottoposti a ricatto o erano disperati perché si moriva di fame nella prigionia degli IMI, quelli di cui parlerò. Quindi una grossa fetta. Se noi consideriamo, dicevo Elena, che lì i tedeschi su 2 milioni di soldati italiani, soldati ufficiali, ne catturarono 1.700.000. 197.000 scapparono nella prima fase, 810.000 rimasero in mano tedesca. Parliamo di tutti i fronti, no? La Francia, anche l'Italia. Quindi se noi consideriamo che 103 più 94.000 sono 197.000 collaborazionisti, perché noi così li dobbiamo definire quelli, perché dopo l'armistizio i recuperati all'alleanza sono circa 200.000, quindi abbiamo un'alta percentuale di collaborazionismo che non va nascosta, possiamo comprendere, come diceva Elena, ma e di cui non si è parlato, perché nel libro che citavi di Battaglia si parlava dell'1-2% del collaborazionismo, come a dire che questi soldati tutto di un tratto il giorno dopo la fine si fossero ritrovati si fossero ritrovati antifascisti. Quindi è questo da considerare. La maggior parte si arrese ai tedeschi, perché i tedeschi promissero il rimpatrio in Italia. Quindi gente che era stanca, chi combatteva dal 40 lì sul fronte in Grecia, chi stava in Albania dal 39, immaginiamo che si dicono che rimpatriamo, ovviamente accetta, si può capire anche questa situazione. Quindi solo nei Balcani furono presi 450.000 italiani. La sorte di questi fu di finire a lavorare per i tedeschi, nel caso anche a Cefalonia, capitò in tutti gli altri territori, in lager locali anche in Serbia, nelle zone. Ma il grosso, la maggior parte di questi fu trasferito nei territori del Reich, anche nei territori occupati in Germania, per lavorare al posto dei tedeschi che stavano combattendo. Questi sono stati definiti dallo stesso Hitler INI. In realtà Keitel li definì appena presi prigionieri di guerra, perché erano stati presi, ora poi vengono disarmati, e disarmo è la cosa più triste di fronte a questo alleato. Come ha detto Elena, venivano chiamati traditori badogliani, e nei campi, in una gerarchia di prigionieri, erano i penultimi, stavano persino dopo i prigionieri sovietici, prima solo degli ebrei, nel trattamento, quindi nel cibo che gli veniva dato, nei lavori che gli venivano imposti. Quindi una situazione drammatica che però la parola prigionieri di guerra non facilitava. Quando nasce la Repubblica Sociale, Hitler non può chiamare prigionieri di guerra dei soldati di uno Stato alleato, perché sono italiani, è una parte dell'Italia, che è la Repubblica di Salò, è alleata alla Germania. Primo fattore. Secondo fattore è che Hitler se ne vuole servire come lavoratori coatti, come lavoro servile, e quindi queste persone, definendole IMI, internati militari italiani, escono da qualsiasi giurisdizione, da qualsiasi tutela. Quindi non sono né prigionieri politici, non sono prigionieri di guerra, non sono niente. E come tale vengono trattati, cioè sono costretti a lavorare. Io ho raccolto anche testimonianze dopo, adesso sta per uscire un libro sugli IMI, che ho fatto basando sui documenti bielorussi, che furono donati a Berlusconi nel 2009 dal presidente bielorusso Lukashenko, dove si parla del trattamento di questi italiani visti dagli occhi dei cittadini russi, bielorussi, delle zone vicine appunto a questi lager, e c'è una serie di maltrattamenti assurdi, fucilazioni per nessun motivo o per motivi futili. Quindi la tragedia di questi IMI fu che, oltre che essere prigionieri dei tedeschi, costretti a lavorare per i tedeschi, una parte di loro, se ne parla nel libro, finì in Unione Sovietica. Quindi hanno subito una doppia prigionia. Chi erano?
Non so se spiegare meglio, perché sì, erano stati non solo in Germania, ma dalla parte della Russia, quindi che era una parte occupata prima da Germania e poi liberata dai sovietici.
Sì, adesso ci arriviamo, sì. Dunque, questi, come dicevo, questi IMI furono deportati nei territori del Reich, compresa la Bielorussia, la Polonia, quelle che erano le zone occupate. Nel momento in cui l'Armata Rossa avanza dal 44 verso Occidente, libera, oltre che aver liberato Auschwitz, si ritrova in campi dove ci sono prigionieri italiani vestiti con delle divise logore, possiamo immaginare, dell'esercito italiano. E va detto che una parte di questi prigionieri, grosso, viene rispedito a casa dicendo andate verso lì. In questi tempi la maggior parte è tornata a piedi da zone lontane in Nord Europa, alcuni se sono stati curati dagli alleati sono tornati con i treni, altri si sono dovuti arrangiare con muli, carrette, eccetera. Però una parte di questi, di cui non abbiamo contezza, un chiaro dato, adesso vi dico perché, fu preso dall'Armata Rossa, incolonnato, privato di tutto quel poco che gli restava, che gli avevano lasciato i tedeschi, e deportato, io dico deportato, in Unione Sovietica. Ora bisogna capire il motivo perché Stalin lo fa. Si è chiarito anche guardando le carte russe, e quanti furono? Noi sappiamo per certo che furono 10.033 che rimpatriarono dalla Russia, che non erano dell'Armir, e a questi dobbiamo aggiungere 1.278 morti, di cui abbiamo l'elenco tra quei documenti che ci hanno mandato i russi, ci ha mandato il governo russo nei primi anni 90. Il maggior numero di morti, questo è interessante, si registrò tra i prigionieri della divisione Acqui, 162, cioè il doppio di altre divisioni come la Ferrara, per esempio, che è stupefacente questo, perché evidentemente erano i più numerosi, e perché erano quelli nelle condizioni peggiori. In tutto l'esercito ha subito 800 morti, gli altri sono poi della marina, insomma delle altre armi. Quindi possiamo dire con certezza che ad essere deportati sono stati 1.033 più questi morti che abbiamo nei documenti russi, 1.268. Ma ce ne sono altri, perché molti furono quelli che morirono anche loro nelle marce andando verso l'Unione Sovietica, già deperiti, immaginiamo in che condizioni si trovassero nei campi nazisti, costretti a camminare, poi a lavorare per i sovietici. Quindi questa è una tragedia, nella tragedia. Un cenno alla Garibaldi lo faccio, perché mi sembra giusto, perché è una divisione partigiana, è formata da queste due divisioni taurinense, che è una divisione alpina, e la divisione di fanteria da montagna, che era la Venezia. La taurinense aveva perso almeno 7.000 uomini negli scontri con i tedeschi, molti sono stati fatti prigionieri, invece la Venezia si mantiene integra, perché ancora non aveva avuto un impatto forte contro la Wehrmacht. Loro decidono di allearsi anche su iniziativa di questo capitano Mario Riva, che si trova su un caposaldo accerchiato dai partigiani di Pepo Dacevic, e lui decide di parlamentare, avendo più volte chiamato il comando per dire cosa dobbiamo fare. Ecco questa frase che dice pure Alberto Sordi in quel film Tutti a casa, colonnello, quali sono gli ordini, cioè un generale deve dare gli ordini, deve dire no, continuate, resistete a oltranza finché non vi ammazzano tutti, oppure parlamentate. Decide lui, il generale Sacca, che verrà ucciso dai partigiani, capo di Stato Maggiore, verrà ucciso per questa sua scelta, dicendo a Riva di non unirsi ai partigiani. Stuparelli verrà ucciso dai partigiani perché aveva cambiato il nome da Stupar in Stuparelli, l'aveva italianizzato. Questi furono i rapporti complessi. Comunque Mario Riva decise di unirsi ai partigiani, e da quel momento ci fu una spinta, quindi verso gli stessi comandanti ufficiali, per formare questa divisione, il cui nome fu scelto dai partigiani, perché ricordava il più grande eroe della storia italiana. Ci furono, come diceva Elena, che ha parlato di Becuzzi, lasciò 8.000 uomini a terra a Spalato, e lui, con gli stivali lucidi, perché lo incontravano così, ripartì verso l'Italia, e li lasciò dopo aver consegnato le armi ai partigiani, un atto gravissimo. I partigiani lasciarono Spalato e arrivarono i tedeschi, fucilarono gli ufficiali e tre generali sono stati fucilati, Cicala Fulgosi, Politardi e Pellegra, che Cicala Fulgosi fu invitato a salire sulla nave per andarsene e disse che sarebbe rimasto finché non fosse andato via l'ultimo uomo della divisione, che è morto. Però ci furono dei carabinieri che fondarono i battaglioni, il battaglione Garibaldi, lì in quella zona, scapparono fondando questo battaglione, e il battaglione Matteotti da altri ufficiali, nei quali i partigiani fecero una forte propaganda comunista, e comunque furono unificati nell'ottobre del 1944, e nella Brigata Italia. La Brigata Italia entrò a Belgrado con le truppe partigiane nella liberazione della capitale, quindi importante. Invece che fine fa la Garibaldi? La Garibaldi ha una vicenda molto complessa, infatti dedicato praticamente quasi su un capitolo, abbiamo dedicato il quinto in Italia alla Garibaldi, perché è l'unica divisione italiana che combatte all'estero e, inquadrata nei ranghi, rientra in Italia, imbarcata sulla nave Princess Catherine, e qui c'è già un aneddoto pure.
Dovevamo partire per il nord.
Perché ci fu una strumentalizzazione della Garibaldi, perché la Garibaldi, va bene, i partigiani la divisero subito in brigate, e quattro brigate, ogni brigata aveva all'incirca 1.200-1.500 uomini, perché non tutti furono armati. I partigiani invitarono gli italiani a cedere le armi, a formare dei battaglioni lavoratori, furono formati 11 battaglioni lavoratori. I comandanti furono sempre italiani, prima Rivalda, poi Auxilia e poi Carlo Radnic, che era di origine slovena, molto amato dai garibaldini, dai suoi uomini. Nel febbraio, dunque, la divisione fu formata il 3 dicembre del 43. A febbraio del 44 due brigate furono spedite in Bosnia, in mezzo alla neve, al gelo, e non si sa bene per quale ragione strategica. Fatto sta che furono colte da un'epidemia di tifo e tornarono, una non tornò praticamente, e un'altra tornò di 1200 uomini, poco più di 120. Quindi questo ci aiuta a capire un po' il rapporto difficilissimo con i partigiani, che si è confermato anche da questi atti di giustizia sommaria verso italiani per crimini commessi o perché accusati di essere fascisti e di aver commesso, secondo loro, i partigiani, dei crimini durante l'occupazione, o perché si erano macchiati di qualche furtarello, di qualche così, o perché come Stuparelli aveva cambiato, italianizzato il nome. Questo, diciamo, quindi getta un'ombra sulla Garibaldi, sulla forza con i partigiani, però rimane una divisione che ha compiuto anche atti eroici, che ripeto è rientrata in quadrata e non è da poco. E qui a questo proposito, come diceva il nostro amico qui in prima fila, non si pensò mai di farla rimpatriare via terra, perché era impossibile, però ci fu una strumentalizzazione, tant'è che nel 2005 sull'Adige di Trento il coordinatore comunale di Alleanza Nazionale all'epoca, Antonio Coradello, scriveva che la Garibaldi sarebbe rimpatriata via, no, lui si affermava che la Garibaldi era rimpatriata via terra e addirittura aveva partecipato a azioni di infoibamento da parte dei titini, che è una assurdità. Quindi questo ci invita un po' a riflettere su una cosa che emerge dal libro, come diceva, sulla memoria, no, di questo, sia della Garibaldi, e la memoria dell'Acqui, la memoria dei Balcani, della guerra nei Balcani, che, come diceva giustamente Stefano, è stata una guerra, appunto, una guerra a parte, perché è stata dimenticata per le atrocità commesse anche da noi, anche in Grecia. Vi ricordo la strage di Domenicon del 13 febbraio del 43, quando gli italiani della Pinerolo, e questo ci spiega perché poi i partigiani, gli Andastes, si sono vendicati mandandoli in quel lager di Neraida dove sono morti di fame, perché il comandante della Pinerolo, all'epoca prima di Infante c'era Benelli, questo è un altro errore che hanno fatto i comandi a sostituire i comandanti poco prima, in quell'estate del 43. Molti si sono avvicendati e questo è stato di grave detrimento in tutta la situazione. Comunque, furono per l'uccisione di alcune camicie nere durante un atto dei partigiani, una decina di camicie nere, gli italiani hanno rastrellato 160 maschi dai 14 agli 80 anni, 80 e più, e sono stati fucilati. Quindi queste azioni, numerose anche in Jugoslavia, quello dice mi sento un boia perché quel lanciafiamme bruciavano case, le due ragazze morte, ecco per dire. Quindi la reazione, i crimini furono numerosi. Noi abbiamo però, ecco, una memoria di questa guerra completamente offuscata, no? Che recentemente sta tornando, però l'unico libro fino ad oggi, diciamo, su tutta la storia è quello nostro, insomma, che cerca di dare un quadro organico della situazione in quei territori prima e dopo l'armistizio. Poi abbiamo, mi ero appuntata qua delle idee, la memoria, una ipermenetria, dobbiamo riconoscere, della Acqui, cioè la Acqui è stata talmente ricordata perché l'effetto è stato così grave fucilare i soldati, con Elena siamo andati in quelle località, è terrificante, quel ricordo, quel bel paesaggio, quello sfondo e quella tragedia, perché lì Hitler decise, ordinò di fucilare i suoi soldati, che come corresponsabili di questa scelta, eccetera, già lo sapete. E quindi c'è stata una sorta di ipermnesia che addirittura ha portato ad amplificare, come sapete, i dati. Non erano 9.000 morti. E d'altra parte, all'interno di questa memoria, come Elena ha spiegato a sua volta, ci sono delle divisioni sulla memoria della stessa atti dell'eccidio, che già avete visto. La Garibaldi invece è stata completamente dimenticata. Cioè, nella Garibaldi molti non sanno nemmeno che c'era questa divisione, non se ne è parlato. Eppure, quanti morti ha avuto la Garibaldi? Ha avuto 3.556 morti accertati, 5.000 dispersi, 8.556. Quando rimpatriarono quel giorno che ad attendere c'era Mario Palermo, c'era l'ex generale Rivalda, quell'altro figlia, a Brindisi, arrivarono 3.500 uomini. 4.000 erano già rimpatriati, quindi la Garibaldi ha avuto 8.556 morti, tantissimi, perché dispersi sono. E non è stata sufficientemente ricordata, perché c'è quest'ombra della propaganda comunista che avrebbero subito, che hanno subito, anche per azioni di alcuni che andavano mandati dal Partito Comunista, e in seguito anche Mario Palermo, sottosegretario alla guerra, è uno dei dirigenti del PC, che andò in Montenegro e andò anche in Albania, Mario Palermo, per trattare il rimpatrio degli italiani con Embergogia, durissima la situazione lì, quello è un altro discorso, se volete ne posso parlare dopo nel dibattito. E Palermo andò in Montenegro nell'autunno del 1944, cercando di convincere i garibaldini a resistere, a stare fino alla fine della liberazione del paese, ma questi erano disperati, non mangiavano, non erano in condizioni, per cui poi intervenne il luogotenente per farli rimpatriare, gli inglesi hanno fornito la nave e questi uomini sono rimpatriati nel marzo del 1945. Io mi fermerei qua. Volevo solo ricordarvi la cifra dei militari caduti nella guerra di liberazione, tutti di fronti, esercito 76.000 morti, nella guerra di liberazione, non nella guerra, marina 9.000, 2.000 nell'aviazione, per un totale di 87.000 morti, di questi 42.000 sono morti nei lager. Grazie.